La rassegna stampa di Radio Yulm.
Le 8, 47 minuti, una rassegna stampa occlusa.
Ci siamo già sbagliati perché erano 46 e 58 per essere precisi. 46 e 58.
Come avete sentito, la grilla parlante si chiama Benedetta Amabile. Buongiorno.
Buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno Stella, allora. Pablo, Angelica, Cristian.
Chi sono tutte queste persone?
Però se non le conosci nemmeno tu, di che parliamo?
No, vabbè, scusateci, lo sapete come funziona. Il sabato mattina si fa la rassegna stampa e tendenzialmente si cerca di capire cosa succede sui giornali. A farlo siamo noi che dovremmo essere i tutor di questa radio in maniera assolutamente inefficiente, come potete sentire, però cerchiamo di uscirne vive tutti quanti. Allora, oggi i giornali ci danno tante notizie che non è che siano proprio positive, dalla guerra all'economia, passando per gli scandali al Ministero della Cultura. Noi siamo abbastanza occlusi perché spesso e volentieri quando si leggono le notizie si cerca di tapparsi il naso e di farsele scendere giù. Noi ci siamo avvantaggiati avendo un potente raffreddore.
Per questo forse non interessava neanche niente a nessuno,
adesso,
capito?
Non ho capito.
Non interessava niente.
L'attacco di Israele all'Iran, si parte sul Corriere della Sera, titolo di apertura: raid aerei nella notte, colpiti obiettivi militari, gli Stati Uniti dicono è soltanto per autodifesa, ci sono state esplosioni anche vicino a Damasco, quindi in Siria, quindi un attacco un po' più esteso del previsto. L'editoriale di Federico Rampini, prove di caos, ma più tardi leggiamo qualcosa in più.
Il Manifesto invece apre con le strage della famiglia a Khan Yunis, per cui abbiamo un altro attacco nella notte, violentissimi raid israeliani su Gaza, 72 uccisi, incursione in ospedale, decine di arresti. Chiaramente parla dei bombardamenti fatti dall'aviazione israeliana a Khan Yunis, dove ci sono stati 38 uccisi tra adulti e minori, decine di feriti, alcuni lottavano tra la vita e la morte. Tra l'altro, tra le vittime c'è anche Hassan Sob, che è un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere. Questa era l'apertura del Manifesto e accanto c'è un scendiamo in piazza per la pace, ma di questo facciamo che ho dato un là, ma tra un po' ne parliamo.
Ha dato un là perché oggi è la giornata, la festa per la giornata della pace, e più tardi parleremo anche di conflitti, non quelli truci che leggiamo sui quotidiani, però cercheremo di applicare questa dizione anche alla nostra quotidianità, se volete. Il giornale quotidiano diretto da Alessandro Sallussi, che salutiamo perché sappiamo che il direttore è molto affezionato a Radio Yulm. Retata di spioni. Si parla di un'operazione coordinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Varese, dalla procura di Milano. Ecco, le forze dell'ordine hanno eseguito, leggo dal giornale, 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone che farebbero parte di un'organizzazione dedita al furto di dati e informazioni sensibili, anche di esponenti politici. Ora, con tutto quello che sta succedendo al Ministero della Cultura e gli scandali di qua, e la, come si chiama quella del turismo?
Quella del turismo, io mi auguro
Daniela,
che la ministra non ci stia ascoltando,
buongiorno.
Perché veramente...
Dico, ma io pure avrei voglia di vedere un po' cosa succede, cioè io un po' di curiosità
ce l'avrei pure.
Guarda,
io veramente anche no, un livello di disillusione di quelli
proprio...
Tra gli hacker,
anche forze dell'ordine...
Lo so, c'è anche un giudice, tra l'altro, tra questi,
ma
sai?
C'è anche un giudice,
se non sbaglio romano, ma non vorrei dire fesserie, ma c'è un giudice,
ma,
sicuramente.
Ma,
c'è un
tra l'altro, dopo, vi ricordate quello che spiava i conti di Intesa San Paolo? Certo. Io dico, il paese è curioso, l'italiano.
E quindi che cosa dovremmo fare? Noi apriamo i conti e diamole come PDF via mail a tutti gli italiani. La stampa apre con Meloni, attacco ai giudici. Io un problema per loro, la Premier. I tagli, usate la calcolatrice, posso dire. Ora non lo so, qui c'è un virgolettato, non lo so se è stato detto testuale. Schlein mente sapendo di mentire. Ora mi permetto, Massimo,
ti prego,
guarda, ti devo proprio due minutini, no? Libero apre con gli avvelenatori del voto, le critiche a Bucci per il cancro, i servizi di report a urne aperte, Meloni sul palco a Genova, attacchi vergognosi all'opposizione come se veramente fosse report il problema di queste elezioni in Liguria, ma anche questo facciamo che è. Ma entrambi, Stampa e Libero, mettono in prima pagina la foto di Turetta.
Ecco subito Turetta. Seri ci dobbiamo fare.
Subito seri, ma in realtà se la stampa apre con faccia a faccia con l'assassino, il nostro sguardo sul male, sai il titolo di Libero per Turetta qual è?
Tremo.
No, perché tu dici c'è un caso tragico, potrebbe succedere qualsiasi cosa, questo ragazzo rischia l'ergastolo, anzi appunto ha dichiarato la premeditazione, per cui...
Ha confessato tutto,
una 22enne uccisa, la vita di Turetta in carcere tra chitarra e palestra. No, tu adesso ferma, continuiamo, lo ridico seria?
Lo ridici seria e poi noi spegniamo la radio per un...
Allora facciamo una cosa, posso chiedere alla regia? Io rileggo questo titolo e mandiamo quello che c'è dopo, indipendentemente, io ho bisogno di fermarmi dopo questo titolo, per cui la vita di Turetta in carcere tra chitarra e palestra.
Radio Yul.
fatto quotidiano, Giulie, sul mio cadavere tante impronte digitali, che effettivamente siamo comunque nel 2024, per cui se prima era pasta sul mio cadavere, le impronte addosso, e adesso sono le impronte digitali.
Scusate,
per
io voglio sapere, chi ha rubato la Repubblica?
Come chi ha rubato la Repubblica?
I comunisti qua dentro, chi è che si è rubata la Repubblica?
No, no, c'è Angelica dalla redazione che ci dice che la sta leggendo lei.
Benissimo, Angelica. Poi ti portiamo anche un cornetto e un cappuccino, se ti va, per completare la lettura. Se nel frattempo potessi agevolare, per favore, il quotidiano, perché ci aiuta ad approfondire un tema che diventa quasi gossip.
Esatto, tra l'altro segnalo l'editoriale di Marco Travaglio, sempre sul caso Giulie. Io ve ne recito un pezzettino. Al Ministero della Cultura deve esserci un virus che fa impazzire tutti. E che quale sarà questo virus, dice. E qui spero che Radio Yulm non mi censuri. E ci hanno mandato San Giuliano, che è scivolato sulla boccia di banana,
no,
e
no,
levandogli il San e l'ano, ano come finale di San Giuliano, è rimasto Giulie.
Complimenti.
Per cui, bravissimo Travaglio.
Bravo.
Oggi Giulie si è portato dietro dal Museo Maxi il capo di gabinetto Francesco Spano, di Aria PD, gay dichiarato, con tanto di marito. Cioè, tu pensa,
proprio...
questo c'è anche una vita.
Ma incredibile
da pensare questa cosa, no? Massimo, se tu non mi coprissi le pagine, magari.
Vabbè, adesso non è.
Ecco, voglio dire, Spano si dimette, Giulie minaccia di seguirlo, la Meloni lo trattiene e la sorella di Giulie litiga pubblicamente con Mollicone, noto per l'epica battaglia contro Peppa Pig, celebre agitprop del gender.
Eh sì, ce lo
Io
ricordiamo.
Non credo che bisogni dire più di tanto, no? Sul Ministero della Cultura quest'anno, onestamente.
Allora, proprio perché vogliamo approfondire, sapete, Radio Yulm vi porta all'interno dei palazzi del potere,
certo,
anche palazzi del potere in diretta. Certo. Io vorrei subito, dato che c'è questo clima un po' così, no, vi leggo, guardate, da Repubblica, pagina 7, Giulie ancora sotto tiro nel Ministero delle Trame, deve obbedire a Chigi.
Ma Chigi chi è? No, nel senso che detta così, capito?
Cioè,
nel senso...
Qual è il tema? Dopo che San Giuliano se n'è andato, Giglioli, l'ex capo di gabinetto, Giulie subito l'ha
subito
fatto
via,
fuori.
Certo.
Spano non andava bene perché, insomma, non era proprio di ambiente Fratelli d'Italia,
esatto,
e maggioranza.
Ieri non voglio dire chi, ma ha deciso di dire perché era gay e non era fascista. E quindi era nell'accordo.
Di solito l'accoppiata
regge continuo, bene. Massimo continua.
No, e dico, adesso Repubblica questa mattina ci spiega che ci sarebbe stato un incontro segreto.
Sì.
Tra San Giuliano e Merlino.
Io ho capito.
Adesso San Giuliano è noto anche negli ambienti un po' esoterici, è abituato a fare...
Ma che cosa ne sai? C'eri anche te negli ambienti esoterici.
No, dico con Merlino, non lo so, con cappello tutto a punta, in realtà è il capo segreteria del ministro, il quale pare sia uno degli uomini più diciamo vicini a Fazzolari, che a sua volta è uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni. E questo incontro sarebbe avvenuto il 14 ottobre. Leggo da pagina 7 di Repubblica. Siamo a un tavolino di un bar. Adesso Tommaso Ciriaco, che firma questo articolo, si è proprio immedesimato,
certo,
nella questione. Siamo
certo
al tavolino di un bar.
È lo stesso, tra l'altro, tavolino in cui ho incontrato Giulie, ma poi dopo ti racconto.
Vabbè, ma questa è un'altra cosa.
Poi ti racconto.
Precisamente il bar Latteria Giuliani a Borgo,
certo,
Pio.
Certo.
Seduti ci sono l'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano ed Emanuele Merlino.
Sì.
Hanno davanti un calice e un bicchiere da whisky.
Sì.
E questa cosa già ci dà...
A cosa stiamo arrivando? Ma se tu stai leggendo questo articolo di Ciriaco, perché? Leggendo questo
articolo? Merlino è stato il capo, eccetera, eccetera, eccetera. 14 ottobre, all'ora di cena. 4 giorni prima, Giulie ha licenziato in tronco il capo di gabinetto Giglioli. Giulie forza la mano con Palazzo Chigi, ignora le proteste di Fazzolari e respinge le perplessità della pattuglia parlamentare legata ai
proprietari. E
prodita.
Poi fa gol, cioè sembravi più il titolo da...
Vabbè, adesso
una radiocronaca più che altro.
Quindi, capito, c'è un brutto clima perché questo sarebbe il ministro della cultura, Giulie, che salutiamo, vuole più autonomia, dice, allora, questi due nomi, uno l'ho dovuto cacciare io, un altro non andava bene, eccetera. Quindi c'è un brutto clima all'interno. Ci colleghiamo col Ministero della Cultura, per favore. Sentiamo cosa si... per favore. Ministro.
Io non ne so niente.
Ministro.
Non ne so niente.
Ministro.
E li fermi.
Per favore.
Non li fermi, per favore.
Questo è solo l'ingresso.
Questo è l'ingresso. È l'ingresso del Ministero della Cultura.
Basta.
Ma questi l'hai fatti tu?
Basta, chiudiamo il collegamento col Ministero della Cultura, per favore, non si può vivere.
Ma tu hai preso questa, cioè tu eri lì in quel momento.
Pagina, Corriere della Sera.
Cosa
Corriere della Sera,
Corriere
pagina
della
6.
Sera.
Mi sono tanto affezionato al caso Giulie, non so se si è capita questa cosa. Allora, emerge, leggo il titolo che c'è a pagina 6, vedrò report collegale, non ho fatto nulla di sbagliato, mai tradito.
Ma vedrò report collegale, nel senso si porta l'avvocato a casa e dice,
no,
ci
dice
il
telefono
insieme?
Questo è un retroscena, ovviamente, perciò...
Cosa c'ha? Già paura, Giulie? Cosa c'ha? Che già schiera illegale, c'ha già paura, Giulie, di report.
Ogni volta che report
cosa
fa
succede?
Qualcosa, tendenzialmente. Allora, la puntata di report... perché così c'è report? Anzi, come era...
Ranucci, mi dispiace.
La puntata di Report, dice Giulia ai suoi, probabilmente la vedrò a casa, in diretta al telefono col mio legale. Non vedrò la partita, ma so già cosa trasmetterà Report. Cosa potrebbe trasmettere? Un approfondimento sul contributo che ha dato nel 2018 il ministro alla stesura del programma elettorale della Lega.
Sì.
Quindi nel 2018 c'era stata questa interlocuzione. Nel 2018 avvisai Giorgia Meloni, dice Giulia, che avrei collaborato a quel progetto. Benissimo, rispose lei, però ricordati anche di noi, ricordati degli amici. Report però parla anche di un caso boccia al maschile e saremo a vedere un attimino quello che è successo.
Sì, e in conclusione di questo caso, tra l'altro, volevo farti ascoltare, il Giulia lo sa perché ha consentito la registrazione, io ieri sera mi sono vista con Giulia. Eravamo in un bar, semplicemente eravamo in un bar davanti appunto a questo bicchiere di whisky di cui parlava prima anche Ciriaco, e noi eravamo lì con questa musica un po' di sottofondo, lui ha consentito la registrazione che adesso io vi farò ascoltare.
No,
era così. Faceva esattamente così. Aspetta, però, aspetta, perché ministro, ci siamo parlati.
Eravate vestiti, però.
Eravamo vestiti, Massimo. Adesso ora voglio.
Siamo anche figli dell'acqua, siamo aborigeni perché siamo aberrigeni, cioè siamo coloro che hanno errato in tutti gli spazi del Mediterraneo.
Sì. La quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale. Il rischio che si corre è duplice e speculare.
Il corpo umano e tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico.
No.
E questo è il liquido amniotico di una grande storia che ricomincia dopo tanti decenni. Quando uno prende in mano una rivista, la prima cosa che deve fare è coglierne la bellezza estetica, tattile, a non usarla.
No.
Naturalmente. E ricordarsi che c'è dell'acqua dietro questa rivista, se no non ci sarebbe. Senza gli alberi e l'acqua, la saggezza dell'acqua e degli alberi, non avremmo tutto ciò che in questo momento rappresenta un artefatto.
Queste sono cose, tra l'altro, che nessuno ha mai sentito, ve le sto facendo sentire per la prima volta.
Di capacità di giudizio, di una bellezza memorabile.
L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa,
la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare,
e io qui ero
punto di incontro tra le rigidità delle ideologie. Si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo.
Aborigeni perché siamo aberrigeni.
È così. Il ministro ieri era così.
Mamma mia. Vabbè, io vorrei fermarmi qui. Grazie, mi dimetto da essere umano.
No, non c'è la necessità di dimettersi.
Non abbiamo parlato delle elezioni in Liguria.
Forse volontariamente.
No, vabbè.
No,
permettetemi una parentesi. La Repubblica questa mattina, non abbiamo ancora parlato, titolo di testa, la battaglia della Liguria. Al centro pagina c'è la fotonotizia con il volto di Filippo Turetta. Non so se vogliamo approfondire dopo, ma poi capiamo. Questo è terreno di Benedetta Amabile, che ha letto 800...
Me ne prendo tutte le responsabilità.
800 giornali. La Repubblica, la battaglia della Liguria, dicevamo, titolo di apertura per Bucci e Orlando, che sono rispettivamente candidato alla presidenza della regione Liguria per il centrodestra, Orlando per il centrosinistra. I comizi finali con i leader erano quelli che sono avvenuti ieri. Meloni attacca ancora i magistrati, contestazione dei balneari. Vado a pagina 2 di Repubblica, che fa un piccolo resoconto. Bucci fa di tutto per indossare i panni del sindaco che ha ricostruito il ponte sulla Valpolcevera dopo il crollo del Morandi. Non ero nelle condizioni migliori per candidarmi, dice, ma ci ho messo la faccia. Sono un sindaco. Meloni sbuca da dietro il palco, sgattaiolando sulla poltrona vicino a Salvini, mentre Maurizio Lupi evoca Silvio Berlusconi. Così detta così sembra una seduta spiritica. Promette l'avanti tutta sulle tre riforme, Meloni, giustizia, autonomia e premierato, e poi ovviamente molla un'altra stoccata, la stragrande maggioranza dei magistrati, leggo ancora da pagina 2 di Repubblica, che riporta il virgolettato di Meloni, la stragrande maggioranza dei magistrati vogliono solo poter far bene il loro lavoro e non ne possono più delle correnti politicizzate. Quindi un gesto di apertura, di distensione. Certo. Il terremoto giudiziario che ha travolto il centrodestra ligure 6 mesi fa, si assicura in sala Meloni, dice, i liguri se lo sono già dimenticato. Sarà così? Staremo a vedere, si vota domani e dopodomani.
Cambio argomento, pagina 5 del manifesto. Il PD deve dimettersi, dice, questo è un virgolettato, Rai, Corsini, dagli insulti a Formigli ai post fascisti. Tutto è cominciato con il servizio mandato in onda giovedì sera da Piazza Pulita sulla 7, sto leggendo un pezzetto di questo articolo, in cui riporta il virgolettato di Corsini, che all'inviata di Piazza Pulita dice: voi di Piazza Pulita siete? No comment, dite all'amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va? E poi dice... infame.
No, come
sì,
infame?
Sì, sì, ha detto questo, poi si è difeso dicendo che parlava contro il gradino perché lui ha avuto un problema al ginocchio e quindi l'infame era il gradino. No. Poi anche lì non credo che, insomma, no, davvero è stato proprio detto così.
Su questo, l'editore, il caffè di Massimo Gramellini, sì, nel taglio basso del Corriere della Sera, come tutti i giorni, storia del gradino infame.
Ecco, infatti.
Paolo Corsini, alto dirigente della TV di Stato e militante dichiarato di Fratelli d'Italia, ha pronunciato ai microfoni la parola infame subito dopo la parola Formigli. Non si riferisse dice che non si riferiva affatto al conduttore televisivo, ma al gradino. E riflette Gramellini. Dare dell'infame a un gradino è sintomo di una visione del mondo particolarmente cupa. Significa immaginare che non solo le persone, ma persino le cose, complottano contro di te. Una concezione antropomorfa e perigliosa dell'esistente.
Posso dire, questa concezione antropomorfa, lo stesso Giulio, in un estratto che non ti ho messo per delicatezza, dice che Venezia è la personificazione del legame con l'acqua, per cui in realtà è il clima proprio che sta remando.
Ma
tu
ci hai fissato
governo.
Questa cosa dell'acqua, perché il ministero probabilmente fa... Allora, non oso immaginarmi la giornata tipo del povero Corsini, continua Gramellini, trascorsa a dare dell'infame alla pasta asciutta della Mensarai o all'ascensore di Viale Mazzini che non è mai al piano quando ne ha bisogno. La sera rientra a casa talmente provato che se riaccende la TV e vede un'inchiesta giornalistica di Formigli, quasi quasi tira un sospiro di sollievo.
Poi tra l'altro, se posso dire, si commenta da solo con questo tweet che riporta il Fatto Quotidiano di Paolo Corsini il 24 dicembre del 2009, in cui scrive: abbasso il Natale, plutocratico e borghese, viva la Befana, popolare e fascista. Auguri. Questo
Paolo
è il
Corsini,
post di Paolo Corsini. Questo è il post.
Salutiamo.
Senti Massimo, io come ultimo argomento te lo aprirei prima di passare a tutto il resto di cui questa meravigliosa mattinata ha in serbo per noi. Ti riapro con Turetta.
Oi oi. Allora aspetta, prima di arrivare a Turetta, dato che abbiamo nominato la Rai, permettimi di dire, pagina 4 del Corriere
cosa
della
dice?
Sera, perché ieri, lo accennavamo anche prima, il ministro dell'economia Giorgetti ha incontrato a Washington la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale.
Abbiamo un audio anche di questo?
No, fortunatamente non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo.
Però leggo il titolo che fa il Corriere,
sì:
tagli alla Rai, la linea di Giorgetti, basta con sprechi e inefficienze.
Sì.
E c'è Roberto Sergio, direttore generale della Rai, che non l'ha presa benissimo.
Ma diciamo che non è una cosa poi tra l'altro così strana.
Dice Sergio, riportato Sergio nell'articolo di Mario Sensini, il cognome.
Certo.
La Rai chiede stabilità e certezza sulle risorse. Abbiamo un piano industriale sfidante in questo triennio e si può fare solo se c'è certezza delle risorse. Quindi dice Sergio, non tagliateci per favore i fondi. Nel 2024 il canone si è ridotto, ma lo Stato ha dato un contributo di 430 milioni. Le risorse sono rimaste invariate. Vorremmo che fosse così anche prossimamente. Giorgetti non l'ha presa bene, vedremo cosa risponderà, se risponderà su questo tema. Ma l'apertura del Sole 24 Ore, spesa pubblica nel 2025 giù del 2,5%, spendiamo un po' meno.
Invece al 331 14 38 923 o sui nostri social Radio Yulm su Instagram e TikTok, ricordiamo poi che se volete riascoltarci www.radioyulm.it, vi chiedo di rispondermi ad una domanda che io vi sto per porre.
Ho paura.
Ovvero, sì, dopo tutto quello di cui ne abbiamo parlato, di Turetta, il caso Cecchettin, eccetera, eccetera, è così necessario assistere a tutte le udienze, i processi, le parole che Turetta recita in aula davanti agli altri? Cioè, io credo un po' che ci troviamo davanti ad un po' ad una pornografia del dolore. Per cui io vi chiedo e recito pagina 4 di Libero. Turetta sceglie l'ergastolo, ho rapito Giulia e ucciso lei perché non tornava con lei, con me. Il reo confesso per la prima volta in aula ammette la premeditazione. E qui diciamo quello di cui stavo parlando e che vi chiedo di rispondermi, ovvero quanto secondo voi è giusto assistere a tutto questo, oltre il caso di cronaca di cui abbiamo già parlato. Libero, virgoletta, tutto il processo di Turetta, di cui io adesso non starò a leggervi gli estratti perché è di un tetro che forse di sabato mattina non ci meritiamo. Pagina 5 però ad un certo punto cambia mood ed è: chitarra e palestra, Baglioni e il Papa, il killer e la sua nuova vita in carcere. Chi l'ha visto rimarca il cambiamento del 22enne, all'inizio taceva e non voleva vedere nessuno né farsi riprendere. Ora appare un po' più aperto e ha dato l'ok alle riprese video del processo. Noi stiamo parlando di un ragazzo che ha ucciso una 22enne che all'udienza di un processo rischia l'ergastolo ammettendo la premeditazione e noi siamo qui a parlare dell'ok alle riprese video della chitarra, palestra, Baglioni e il Papa. Con questo credo che questi approfondimenti possano fermarsi, ma tra pochissimo tanto altro. Non andate via, nel frattempo ascoltiamo Olly.
Ancora non ho capito niente, e ti dirò, e ci ho provato. Che parla e non conta più nulla, finché l'anima balla, non avere paura, fede fai con calma, che la strada è lunga, finché l'anima balla. Posso fidarmi di te o no? Questa danza è la vita che viva, è una mamma in gravidanza, un bambino che ride, è una foto che non ricordavo, è toccarsi per sbaglio la mano, è lasciarsi trovarsi per caso, ma vedersi felice e capire che se la vi, se non vado allora fermati, ah, pensaci, allora le cose semplici, io non lo vedevo, ma ho parlato assieme all'anima, ci sono delle volte in cui sento il cuore che parla e non conta più nulla. Finché l'anima balla, non avere paura, fede fai con calma, che la strada è lunga, finché l'anima balla. Posso fidarmi di te, oh no, oh no, oh no. Che sei la fine del mondo, senza girarci attorno, dimmi se posso fidarmi di te.
Radio Yulm, sono le 9 e 9 minuti, 30 secondi che ci dividono dalle 9 e 10 minuti. Posso andare avanti così per una mezz'oretta, se volete.
Sì, volendo, puoi anche dirci quanto ci manca alle 10.
Ma adesso
possiamo dire anche quanto manca Capodanno.
Un orologio umano, se volete. Massimo, certo. Benedetta, per questa puntata speciale della Rassegna Stampa, dopo aver visto un po' di prime pagine oggi ed esserci scoraggiati, ecco, ci consoliamo con l'arte. Ci consoliamo con l'arte perché ieri abbiamo letto una notizia che ci porta in realtà a New York, dove è stata messa all'asta la famosa banana di Cattelan. Ve la ricordate? Quella appesa al muro con il nastro adesivo, spesso e volentieri poi ogni 2-3, essendo un'opera che viene, come posso dire, esposta in giro per il mondo, poi la gente la mangia, perché capita che ci siano magari delle persone che non sono particolarmente appassionate di arte, che non colgono l'essenza di un'opera di sital fatta. È l'opera più famosa e discussa di Maurizio Cattelan. Leggo da pagina 27 di Libero: una banana attaccata al muro con il nastro adesivo. Il prossimo 20 novembre, Comedian, questo è il titolo che andrà all'asta da Sotheby's a New York, con una stima di un milione.
Scusa, ripetimi. Ti è andata male che sono tornato in tempo.
Vabbè,
per questa cosa.
Ci ho provato. Vabbè. Il titolo andrà all'asta con una stima di un milione e mezzo di dollari. Ma quest'opera cosa vuol dire? E poi questa valutazione a cosa ci porterà? Ne vogliamo parlare con il nostro ospite.
Luca Beatrice, critico d'arte, saggista, lo leggiamo sul Libero Corriere Torino, presidente della Quadriennale di Roma. Buongiorno Beatrice.
Buongiorno, sono in treno, quindi
speriamo
che non crolli.
Ma
tutto,
in che classe è? Gliel'hanno già data la colazione? Perché io non l'ho ancora fatta la colazione.
Sì, me l'hanno già data, ma i biscottini per il momento li ho lasciati lì.
Per non seccare la bocca, per questo collegamento.
Esatto.
Beatrice, esatto. Ci racconti perché questa banana di Cattelan vale 1,5 milioni?
Ha decuplicato il suo valore, perché quando venne venduta per la prima volta a Miami, al Basel, alcuni anni fa, la stima era sui 100.000, l'hanno venduta sui 120, quindi si è decuplicata. Si vede che il Cattelan è ancora uno che tiene sul grande mercato internazionale, evidentemente mi fa pensare questo, insomma. È un artista che ancora ha dei prezzi importanti, è tanto che non produceva opere nuove, questa peraltro non è un'opera nuova, la stima, è una stima importante, insomma.
Certo, ma infatti raccontavamo che è un'opera che non è nuova, infatti se uno googla il titolo dell'opera o comunque Banana Catalan, i primi risultati che escono sono ancora un visitatore del museo che mangia la banana di Catalan, che non si capisce se sia, diciamo, ignoranza, forse anche un po' comprensibile, di chi non comprende l'arte contemporanea, o se sia anche quello un gesto provocatorio. Che cosa vuol dire quest'opera?
Guarda, non so se sia l'uno o l'altro, sta di fatto che una banana più di 3-4 giorni non la puoi tenere esposta, perché poi da gialla diventa tutta marroncina e quindi sembra poi una carruba alla fine, dai, insomma, una cosa che puoi dare da mangiare ai cavalli, quindi di conseguenza ogni 3-4 giorni sta banana va cambiata, e piuttosto che buttarla, perché io sono contro lo spreco del cibo, meglio mangiarla, insomma, no?
Sono d'accordissimo, assolutamente. Ecco. Tra l'altro, secondo me, Massimo lo chiedeva perché lui non pulisce casa da un po' e sta iniziando imitare Catalan, insomma.
Tanto c'è un famoso, come si può dire, precedente, quando Giovanni Anselmo, l'artista dell'arte povera scomparso l'anno scorso, aveva fatto quell'installazione con le foglie di lattuga, stesso discorso, la lattuga non poteva essere lasciata lì a marcire più di 2-3 giorni, non so quanto esattamente duri una cosa di, come si chiama, un cesto di lattuga, via, quanto durerà 2-3 giorni, ecco, anche lì. Ogni volta che si lavora con l'elemento organico del cibo bisogna tener conto del suo deperimento.
Senta Beatrice, noi abbiamo parlato anche di un'altra opera sabato scorso, ne abbiamo parlato, Il Pulcinella di Gaetano Pesce a Napoli.
Sì.
Ora noi ne abbiamo parlato con un tono più un po' ironico, con lei mi permetto di chiederle invece un taglio un po' più artistico, da appunto da critico qual è. Perché? Cioè l'unica mia domanda è perché?
Ma perché non parliamo con un tono un po' ironico di questa specie di monumento alla fallocrazia?
Volentieri,
no?
Volentieri.
Ecco, che a Napoli ovviamente hanno su cui hanno ironizzato, perché quella è una città ironica, sarcastica, divertente, eccetera. Probabilmente dove vivo io a Torino avrebbero già fatto un'interpellanza comunale, insomma. Per questo gigantesco, che se posso anche ironizzare col titolo, che riprende una canzone di Mimmo Modugno, Tu sì una cosa grande,
esatto,
doveva essere Tu sì no coso grande, no? insomma, è un segno. Io non sono così convinto che oggi l'arte contemporanea riesca ancora a provocare, tant'è che stiamo parlando, nel caso di Pesce purtroppo, di un artista scomparso da poco, ma nel caso di Catalan di un signore anche leggermente più vecchio di me, quindi sono un po' datato, diciamocelo francamente, tutti e due tardano novecenteschi. Forse la riflessione da fare, che se vogliamo essere intelligenti, almeno ci proviamo, è perché l'arte oggi non provoca più, perché l'arte dopo il 2000 non è più riuscita a innescare quel necessaria qualche volta provocazione che spesso noi abbiamo riscontrato a partire dal famoso orinatorio di Marcel Duchamp del 1917. Oggi l'arte è forse un po' più seriosa.
Ma secondo lei che cos'è che provocherà? Cioè, se dobbiamo pensare ad un'arte che provocherà, quale può essere?
Nel futuro?
Esatto.
Ma io penso che oggi, anche se non sono tanto d'accordo con questa tipologia di interventi, provocano soprattutto quelle ragazze e quei ragazzi che si appiccicano alle opere d'arte, o fanno gesti vandalici per, dicono loro, sensibilizzarci sulla questione climatica. Forse il discorso si è un po' spostato, adesso l'arte è uno strumento estremamente condiviso, pubblico, c'è molto interesse, ci sono tante fiere, tante mostre, se ne parla tanto, e dunque di conseguenza forse è un po' come nella musica, no? Dal concerto rock siamo andati al rave, ecco, l'arte è diventata una specie di grande partecipazione sociale. Devo dire che faccio un po' fatica a trovare oggi delle opere capostipiti di una modalità che era molto molto novecentesca. Forse questa cosa sta un po' finendo, insomma. Catalan in fondo ci sta ancora dicendo, e credo che la chiave sia tutta nel titolo Comedian, che questa è soprattutto la commedia dell'arte.
Certo.
Una cosa semiseria, anche divertente, forse non dobbiamo cercare più grandi verità.
Luca Beatrice, critico d'arte, saggista, grazie per essere stato con noi, per le sue riflessioni. Buon viaggio in treno. Dov'è diretto, se possiamo?
Sì, certo, potete. Io sono stato fino a ieri a Roma per impegni di quadriennale, eccetera. Adesso sto tornando a Torino, dove abito, per poi ripartire all'inizio della settimana prossima. Lezione allo IULM martedì a Milano, e poi, insomma, ci vediamo in giro tra Torino,
Allora,
che lezione fa? Che lezione fa martedì allo IULM? Ci racconti?
Io tengo un corso per la specializzazione, quindi per il biennio, su arte e cultura contemporanea, e sto cercando di così sensibilizzare i nostri studenti a lavorare soprattutto sui temi del contemporaneo. Abbiamo affrontato per esempio l'arte delle donne, abbiamo affrontato l'arte e l'ambiente, abbiamo parlato di globalizzazione, insomma cercare di parlare soprattutto di ciò che è successo da dopo il 2000 in poi. Oh, se mi volete venire a trovare sono in aula 132 al terzo piano.
Esatto,
dalle 10
infatti,
mezza alle
oggi...
13.30.
Perfetto, allora dopo le 13.30 lei ci trova
prima,
prima delle 13.30. No, lei fa lezione fino alle
13.30. Io 10.30, 13.30.
Benissimo, allora appena finisce lezione noi ci trova lo studio che è in IULM 1, per cui è lo stesso edificio in cui lei farà lezione. Ci trova in studio, se vuole venirci a trovare ci facciamo una chiacchiera anche con i ragazzi di Auditorium.
Va bene,
va bene, volentieri. Mi mandate un messaggio poco prima, così
ci mancherebbe altro.
Molto volentieri. Luca e Beatrice,
dai,
i nostri microfoni, buon viaggio. Mangi i biscottini.
Grazie,
Beatrice,
ciao.
Mi raccomando, che vanno bene a quest'ora. Andiamo con la nostra rassegna stampa. Abbiamo ancora tante notizie di cui parlare, soprattutto perché, guardate, vado sulla prima pagina del Sole 24 Ore nel taglio basso. Calenda, in Italia è ora di tornare al nucleare. Calenda, è ora di tornare al nucleare. Non si capisce se dal punto di vista dell'energia o se vuole la bomba contro gli alleati del centro. No, non credo.
Non esageriamo.
È la giornata contro i conflitti, è la giornata della pace. Parleremo di questo tra poco con il nostro prossimo ospite. State con noi.
Sono le 9.20 Radio IULM, questa è la vostra rassegna, siamo sempre Benedetta, Massimo, con tantissime persone oggi qui in studio con noi. In realtà ve ne abbiamo parlato molto poco, abbiamo esponenti illustri di Radio IULM, alcuni sono appena entrati, abbiamo oggi la meraviglia di avere persone di Radio Bicocca qui con noi per conoscerci un po' meglio, ma non solo, perché al telefono con noi abbiamo Massimo Bustreo, psicologo e docente di psicologia del turismo e tecniche di comunicazione efficace all'Università IULM. Buongiorno Bustreo.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, bentrovati.
Professore, bentrovato. Lei ci risponde da Venezia, mi corregga se sbaglio.
Guardi, a 15 centimetri dai miei piedi c'è un rio pieno d'acqua e di fronte una fila di palazzi. Sì, sono a Venezia.
Molto bene, questo ci consola.
Sì, le avremmo chiesto di fingere in caso in cui ci fosse stato, perché oggi parliamo di questo.
Oggi parliamo di Venezia, l'abbiamo interpellata per questo, professore, perché leggevamo che insomma da un po' di tempo in realtà c'è questo ticket, questa sperimentazione che i turisti devono, un ticket che i turisti devono acquistare per accedere a Venezia. Leggiamo che il biglietto a pagamento in realtà raddoppierà, passerà da 5 a 10 euro quello per la visita in giornata. Il comune lo imporrà per 54 giorni all'anno al posto degli attuali 29. Dato che lei vive a Venezia, Bussero, ci aiuta a capire quanto è efficace questa misura, come sta andando questo periodo di sperimentazione?
Beh, a proposito di fingere, forse noi stiamo fingendo ormai di vivere a Venezia, cioè viviamo in un grande parco giochi che adesso chiede anche la gabella ai visitatori e a una parte dei visitatori per arrivare in città. Quindi dite bene, questa sperimentazione, posso una domanda provocatoria, una sperimentazione di solito è frutto di un esperimento e alla fine del primo esperimento uno dovrebbe capire se funziona o non funziona e magari non reiterarlo se non funziona come dicono i numeri. Ad ogni modo, alla fine della prima sperimentazione hanno deciso di proseguire quest'anno raddoppiando la posta in gioco. D'altra parte, se io alzo il valore del biglietto, l'impressione che do è che Venezia sia ancora più una meta da visitare e non una città da preservare.
Non c'è dubbio.
Ma Bustreo, rispetto al turismo che c'è agli inizi di settembre, no? Per la mostra, la biennale di Venezia, sì, per la mostra del cinema, il turismo come cambia lì a Venezia, soprattutto con l'introduzione di questo biglietto a pagamento?
Allora, rispetto ai grandi eventi di attrazione come la Biennale, la Mostra del Cinema, il Salone Nautico ed altri grossi eventi...
Bustreo, ma cosa sta succedendo accanto a lei? Che succede? Un gruppo di turisti? Che succede?
Certamente, chi c'è? Quello era il suono di un trolley che io ho dovuto scavalcare per riuscire a sedermi con mia moglie dove vorrei prendere un caffè. In
ce la saluti, ce la saluti, vi stiamo rovinando il sabato mattina.
Saluto la moglie o saluto la città? Perché qui non
la moglie, deve salutare la moglie, Bustreo.
Allora, dicevamo, ecco, questi flussi di turisti sicuramente hanno dei picchi in particolari giornate, ma sono distribuiti ormai tutto lungo l'anno. Con una particolarità, visto la domanda iniziale, mi sembra che sia il caso di sottolinearla. Inizialmente questa gabella, perdonatemi, non riesco a chiamarla con altro nome, questo ticket d'ingresso, se volete, era stata ufficialmente e anche oggi nella seconda proposta viene presentata come uno strumento per regolare i flussi turistici, che è in effetti il problema da gestire in questa città che è sommersa, ecco, non solo dall'acqua alta ma soprattutto dallo straturismo che stravolge questa città. In quanto strumento per regolare i flussi si è dimostrato assolutamente fallimentare, cioè durante i weekend in cui era in vigore lo scorso anno, quest'anno, quindi nei mesi passati, questo ticket, il flusso è aumentato. I numeri che sono stati richiesti da un partito dell'opposizione per poter accedere agli atti, perché paradossalmente il Comune aveva tenuto addirittura nascosti tra virgolette, ma non tanto, i numeri.
Mm-hmm. Che succede?
Man mano che mi sente?
Okay. Ora adesso, sì, adesso l'abbiamo persa.
Ah, ecco. Penso sia la censura, nel senso che forse queste cose non sono proprio così agevoli da sentire. Dicevamo, i numeri del turismo durante l'obbligo del ticket dimostrano che i turisti sono aumentati. Cioè in quei weekend in cui si voleva introdurre, si è introdotto il ticket per contenere i flussi, si è ottenuto l'effetto contrario.
Benissimo, missione compiuta.
Missione compiuta. Esperimento riuscito.
Esatto,
morto,
c'è chi non va tanto centro.
L'operazione è riuscita, no? Quindi esatto. È proprio come la famosa battuta. Ecco.
Allora, questo insomma per dare un quadro e approfondire questa prima notizia. Però oggi è una giornata particolare, Bustreo, perché? Perché in varie piazze italiane ci saranno tante manifestazioni contro le guerre, per la pace. E allora sì, il tema dei conflitti lo ritroviamo. Noi stiamo facendo una rassegna stampa questa mattina. Io stavo leggendo prima nel taglio basso del Sole 24 Ore, Calenda. In Italia è ora di tornare al nucleare, perché evidentemente nel centro-sinistra le cose non vanno bene e forse Calenda pensa alla bomba, però i conflitti sono vari ed eventuali. Ora, quotidianamente noi ci troviamo a dover gestire i conflitti. So che è una domanda mondo, ma so che lei ci può aiutare a trovare un filo in un tema gigantesco. Nella nostra quotidianità ci dà un consiglio per provare a risolvere i conflitti che abbiamo con le persone che ci stanno vicino?
Il mio silenzio naturalmente dice certo. Molto, nel senso la sua domanda, Massimo, è stravolgente.
Però, ogni tanto lo fa.
Sì, lo conosciamo.
Capita,
lo conosciamo. Allora, nella nostra quotidianità penso che un buon elemento per disinnescare, una buona attenzione per disinnescare i conflitti sia quello di ascoltare le altre persone con un po' più di umiltà. E attenzione, quando dico umiltà mi viene un brivido, perché è troppo spesso in bocca a politici, a manager che stravolgono questa parola. Umiltà, così come la definiva Schein, uno dei padri della psicologia sociale, cioè la consapevolezza che chi abbiamo di fronte a noi può avere informazioni, emozioni, dati in senso ampio che noi non abbiamo e che se conosciuti possono aiutarci a trovare un punto di mediazione molto più vicino a quanto noi in modo pregiudiziale possiamo pensare o immaginare di trovare.
Massimo Bustreo, psicologo e docente di psicologia del turismo e tecniche di comunicazione efficace all'Università Ulm, grazie mille per essere stato con noi stamattina.
Grazie a voi, buona continuazione, buon lavoro.
Buona continuazione, grazie, un professore. Saluto anche a Venezia. Le manifestazioni di oggi per la pace e contro il riarmo a Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino. Se c'è qualcosa in cui credere, come dice Marrakesh, è la lotta contro il riarmo.
Era due passi dalla rovina, due spalle dalla follia, due blocchi dall'inferno, due cocktail dalla sua figa. Io a due grammi dell'overdose, a due zeri da quella Rolls che mi colse lì dentro. Che ero vuoto, senza scopo, ho il cuore spezzato, tu hai lo stetoscopio. Lo senti bro, momenti che era brutto, in cui avevo pregato qualsiasi Dio. Da dove vengo tutto è truffa, e se fossi una truffa anch'io. Nah, restano nervi, tesi e fegato, la fede che mi tiene ancora in piedi è lo scheletro. Musica, tu allevi e mantieni l'anima intatta. Di la parola che sveglia il golem, dai un cuore all'uomo di latta. Fa del palco la mia chiesa, dei testi il mio testamento. Tieni la mia mano ferma, se quando verrà
soffio il cuore, uno scalo dall'equatore, un reato dalla prigione, schiaccio start, accendo il reattore, senti il rombo, un anti-eroe con alcol e antidepre in combo, il giorno del giudizio mi nascondo, è agrodolce come le wakame, se mi rimane solo pensare mani e far scaldare sto tipo come a sale, miscredente, visti tristi eventi, un cristo al collo, ma evidentemente solo lì che splende, credevo nella cultura, ma sono tutti finti, pregano per i vestiti, frate credono nei filtri. Credevo nel cash ma poi ha bruciato tutti i dindi. Nell'amore ma poi lei mi ha chiesto i soldi, quindi non chiedo che sia easy, chiedo di essere forte nei momenti di crisi. La mia parola è cristallina, figi danger, nella filosofia dell'angolo. Non c'è Dio ma soltanto polvere d'angelo.
Se non hai niente in cui credere,
solo bugie, e non so più a cosa credere. L'alba, già pensiero è
non ho capito perché il professor Bustra a un certo punto citava Shine. Citava Shine, mi diceva Sara, che tra poco ascolterete in voce, che praticamente ha acquistato alcuni vestiti su Shine.
Shine?
No, non è...
Io mi sono accorta adesso di quello che stavi dicendo. No, ero occupata a fare altro e stavo pensando adesso che tu stavi nominando semplicemente una nota piattaforma in cui si fanno acquisti di moda.
Vabbè, non lo so.
Diciamo, nota anche per un enorme sfruttamento, tra l'altro, in tantissimi paesi.
Adesso Benedetta Amabile si prende le responsabilità di quello
io
che
mi
dice.
Mi prendo le responsabilità, diciamo, io comunque mi affido a fonti certe, poi magari dopo le nominiamo queste fonti certe. Oggi però non siamo soli qui in studio, ve l'abbiamo già annunciato, e questo blocco finale siamo in compagnia anche di Sara, Christian e Angie, che ci aiuteranno un po' ad approfondire alcune notizie in particolare. Io partirei da Roma, un mega party per il cinema.
Esattamente, buongiorno Benedetta, io sono Angie e oggi direttamente dalla Repubblica abbiamo una notizia riguardante il Festival del Cinema di Roma. A Roma un mega party per il cinema, la Rinascente festeggia con 1200 ospiti e Vespa che porta il suo glamour in un pop-up. Bene, come sappiamo, diciamo, c'è stato il Festival del Cinema di Roma e nell'occasione l'amministratore delegato della Rinascente, Pierluigi...
Pierluigi, chiamiamolo
Pierluigi, se stai ascoltando questo... se stai ascoltando questa diretta radio, un grandissimo saluto.
Esatto, che non
appunto,
ne
conciamo. Appunto, ha ospitato nella sede della Rinascente di Via Tritone 1200 ospiti. E uno dei principali simboli di questo evento è stato Vespa, il noto brand che è diventato un simbolo di Roma. Infatti, lo ricordiamo nel mondo dello spettacolo in diverse forme.
Ma io pensavo fosse Bruno Vespa.
Appunto, proprio lui.
Ah, è un brand Bruno Vespa, oramai è diventato un brand.
No, però è simbolo di Roma, cioè Roma la Vespa a Roma è simbolo.
Ecco, quindi farà forse non Bruno Vespa.
Non sarà forse Bruno Vespa.
Appunto, vacanze
presenta a se stessa. Benissimo, benissimo. Vacanze romane, come Mattia Bazzar. E che fa? Che fa Vespa? Giustamente
ci
con
siamo,
la Vespa andavano porta a porta.
Guarda, ma porta a porta per Emily.
Io ti lascio con i ragazzi, Benedetta,
no,
buon
no,
proseguimento.
No, no, no. E cosa è successo in questo mega party per il cinema Roma, Angie?
Allora, in questo mega party c'è stato il DJ set di Only the Brave, è uno spettacolo immersivo di luce e musica.
Ah.
E
sì. Che
fa? Inoltre ci sono stati anche i quattro Ciak d'oro di questa edizione: Miriam Leone, il commissario Montalbano, Luca Zingaretti, Maria Chiara Giannetta e Francesco Cheghi.
Che fa? Noi dobbiamo lavorare sui cognomi.
Quindi tanti gli ospiti al Festival del Cinema di Roma, tanti Ciak che sono stati assegnati per questo mega party per il cinema. Non solo perché andiamo invece in Georgia, e in Georgia ci andiamo con Christian stamattina. Buongiorno Christian.
Eccomi, ciao a tutti, ciao ascoltatori di Radio Yulm. Ecco, parto subito con la notizia più importante. Quasi più importante la giornata. Perché...
Vabbè, adesso un po' meno, Cristian, non t'allargare. Cioè, abbiamo parlato di attacchi in Iran, abbiamo parlato di, non lo so, di retate contro gente che spia i politici, ma adesso arriva lui con la Georgia, la notizia più importante della
giornata. Lasciami spiegare perché...
Lascialo sognare, da dove la stai leggendo questa notizia, Cristian?
Questa notizia la leggo direttamente dall'Avvenire, perché oggi in Georgia appunto ci saranno le elezioni per rinnovare 150 seggi del Parlamento georgiano, e l'Avvenire appunto intitola... un articolo del suo giornale: tra le sirene di Mosca e la voglia europea in Georgia, più che un voto è un referendum. Perché tanta importanza? Innanzitutto perché questo referendum vedrà schierarsi due fronti. Uno, il primo, è sogno georgiano, che è appunto il governo che da ormai 4 anni è appunto il governo nel paese, e seppur si è presentato nel 2020 con... un programma molto aperto, filo europeo, aperto appunto verso l'entrata nell'Unione, negli ultimi anni ha approvato una serie di leggi che appunto sono andate a rallentare, se non quasi a impedire, l'entrata in Unione Europea per la Georgia. Uh-huh. La prima tra tutte è quella della legge sugli agenti stranieri, che impediva a agenzie, a associazioni con almeno un quarto dei propri finanziamenti provenire da paesi esterni dalla Georgia, quasi ostacolate, quasi ostacolate del tutto sul territorio, di lavorare sul territorio. Questa cosa ha portato a moltissimi scandali, moltissime accuse anche da piani alti dell'Unione Europea, perché appunto sembra proprio una legge fatta ad hoc dal Cremlino per ricorda molto una legge portata dal Cremlino per appunto allontanare associazioni che tipo controllavano i voti, le elezioni, appunto, gestivano il controllo delle elezioni. Mentre la seconda legge, ecco, questa proprio pari pari ripresa da una legge del Cremlino che appunto vietava in toto la propaganda LGBT. Sappiamo, un anno fa ormai il Cremlino ha approvato una legge contro qualsiasi diffusione di simboli, di rimandi alla comunità arcobaleno LGBT, e questa legge è stata proprio copiata pari paro dalla Georgia, dal governo di Sogno Georgiano. Invece l'altro fronte che si vedrà schierarsi in queste elezioni è il Movimento Nazionale Unito, che raggruppa i principali partiti di opposizione, che però non è ancora riuscito a presentare una candidatura unita. Infatti leggo direttamente dall'Avvenire: una riconferma della quarta volta del partito di governo potrebbe portare a un rallentamento dell'ingresso nell'Unione Europea se i partiti in opposizione non riusciranno insieme a mettere da parte le differenze e raggrupparsi in uno schieramento unico. In questo momento i sondaggi preliminari danno che il Sogno Georgiano sarebbe intorno al 34%, ma tutti i movimenti di opposizione, se raggruppati, se uniti e compatti, potrebbero raggiungere anche il 50%.
Grazie al nostro Federico Rampini di Radio Yulm, grazie Cristian, ci
adesso,
muoviamo.
No, scusate, prima adesso devo leggere tutto l'editoriale di Federico Rampini sul Corriere della Sera, sono 46 pagine che ha scritto.
Guarda, credo che non te lo farò neanche trovare, non credo che te lo farò trovare. Ci muoviamo di ambito, perché poco fa Sara, che adesso prenderà la parola, mi ha detto: io sport, andami la Gazzetta, per cui leggerà la Gazzetta, e mi ha detto, tra l'altro, già così, parliamo di una notizia che tutti sanno.
Tutti sanno.
Ahimè, io non lo sapevo, secondo me neanche tu. Sara, qual è questa notizia che tutti sanno e che noi non sapevamo?
Buongiorno ascoltatori di Radio Yulm, la notizia che tutti sanno e che tutti aspettiamo è il Derby d'Italia che si terrà domenica. Come sappiamo tutti, questo weekend sarà il Derby d'Italia, uno dei big match più attesi di tutta la Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport, nella prima pagina, abbiamo benissimo una fantastica immagine di Idlitz con la sua esultazione rubata da Alessandro Del Piero, nonché suo idolo, e una diretta risposta del capitano nero-azzurro Lautaro. I bianconeri arrivano a San Siro per prendere il volo e sorpassare i nero-azzurri, poiché la vittoria di questa partita potrebbe avvicinarli alla capolista, ovvero il Napoli. I bianconeri arrivano al derby senza gli acquisti più costosi dell'estate bianconera, poiché hanno subito numerosi infortuni. Motta sta cercando solo soluzioni per questo big match, per riuscire a portare la Juve al meglio e riuscire a superare i nerazzurri. Anche i nerazzurri sanno bene che questa è una delle partite più decisive del match, infatti il capitano Lautaro ha cercato di incitare i compagni per evitare che finisca come il derby di Milano, quindi contro i milanisti, dove hanno avuto una scottante sconfitta. I nerazzurri, anche loro con la mancanza di Çalhanoğlu, si affideranno ai più giovani della squadra, cercando e sperando di riuscire a sorpassare i bianconeri, che anche loro si affideranno al numero 10 Idlitz, che ha rilasciato una bellissima intervista sulla Gazzetta, dove ha spiegato come Del Piero l'ha sempre aiutato e l'ha sempre incitato a diventare un grande giocatore. E i nerazzurri però arrivano a testa alta senza temere troppo i bianconeri. Vedremo bene chi riuscirà ad accaparrarsi questi tre punti per avvicinarsi alla capolista, e auguro a tutti una bellissima partita con una birra e una pizza sul divano.
Ecco, questo è un ottimo augurio.
Questo perfetto.
Ottimo augurio. Allora, dato che parlavamo di sport, tra poco arriviamo a un test che ci vedrà coinvolti. Lo vogliamo fare proprio subito.
Facciamolo.
Lo facciamo subito.
Subito, prego. Allora,
vogliamo salutare gli amici di Radio Bicocca.
Esattamente, per questo ti dico, tu inaugura il test e noi li salutiamo in questo modo.
Ma possiamo salutarli in questa maniera.
Ci hanno conosciuto così stamattina. Allora, cosa vuol dire?
Siamo verso la fine di questa rassegna stampa, sono le 9:40 minuti.
Devo fare un preambolo però.
Ti prego.
Quella notizia che state per sentire, anche se è presente su un quotidiano
che
è il giornale, per cui tutti possono leggerla, sappiate che comunque l'avrebbe letta solo e unicamente Massimo Lonigro, perché lui ha questo talento di leggere solo e unicamente le notizie che nessun altro legge mai.
Ma noi facciamo una selezione accurata qui a Radio Yulm.
Certo, raccontaci.
Sono a pagina 18 del quotidiano Il Giornale, prendete tutto. Non ce l'hanno.
Ne abbiamo uno, non esageriamo, è già tanto.
Allora, quindi, si parla di un test molto interessante che indica quanto i nostri muscoli stanno invecchiando velocemente.
Sì.
Allora, è un test che viene realizzato, è stato studiato dall'Università del Minnesota. e da quella di Taiwan. Non ho capito, tu stai buttando
anni di studi per raccontarci cos'è sto studio.
Il lavoro.
Sì, perché stai portando le aspettative enormi. Vabbè, il titolo invece è...
Sei giovane se sai stare su una gamba.
Ho capito, allora.
Adesso, quindi dobbiamo fare un test qua dentro, perché pare che una persona su cinque non riesca, anche insomma sopra i vent'anni, non riesca a stare bene in equilibrio sulla gamba, però attenzione, dal lato non dominante. Quindi se siete...
Non si dice.
Non ho capito.
Non ho capito. No, in che senso?
Nel senso che se tu utilizzi spesso la mano destra...
devo mettermi sul lato sinistro.
Tu stai fraintendendo. Devi metterti in equilibrio sulla gamba sinistra, allargare le braccia per cercare di trovare un equilibrio. E se uno non riesce a farlo, c'è un piccolo problema. Quindi adesso vi invito tutti gli amici in studio, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone.
Ecco, magari non chi è in regia, perché se si alza anche chi è in regia, alziamoci tutti, molliamo tutto.
Spegniamo la radio.
Occhio, vi prego, a tutti i cavi che avete intorno. Io cedo anche il microfono a Martina di Radio Bicocca, che oggi testerà questa cosa, si è prestata per fare questa cosa, ma l'ha appena saputo, poverina, buongiorno.
Che pressione.
Martina, come stai?
Molto bene, però sono un po' in ansia adesso, perché voglio dimostrarmi giovane.
No, assolutamente, ma ci raccontate un po' cosa state organizzando con Radio Bicocca, come sta andando questo inizio di anno?
Allora, innanzitutto vi stiamo spiando da vicino.
Benissimo. Perché... Io li vedevo con i telefoni.
Sì.
Vogliamo giustamente...
Potreste lavorare al governo?
No.
Non mi permetto.
Così poi potremmo meritarci anche noi una prima pagina. Esatto. Magari potremmo poi iniziare a fare delle collaborazioni.
Certo.
Spoiler.
Assolutamente.
Va bene,
abbiamo visto che siete ripartiti alla grande. Quando riparte questo palinsesto di Radio Bicocca?
Allora, in realtà è già partito, però siccome abbiamo tantissime novità e tantissimi nuovi speaker soprattutto, allora da settimana prossima andremo così, partiremo in quarta.
Meraviglioso.
C'è novità,
c'è aria di novità.
Allora, noi invitiamo ad ascoltare anche Radio Bicocca. Prima Radio
Bicocca. Giusto.
Allora, io direi che adesso facciamo tutti questo test. Lo dicevamo, sei giovane se sei stare su una gamba. Valutiamo la nostra capacità muscolare. Statisticamente una persona su cinque non riesce a stare in equilibrio sulla gamba.
E perché sarà proprio Massimo
dominante.
Migro?
No,
non, perché?
Non vi appoggiate alla testa. Allora, andiamo con questo test. Quindi adesso contemporaneamente... insieme proviamo a tirare su la gamba. Ok, vediamo chi riesce a stare in equilibrio. Forza.
Ma tu sei serio? Coraggio. Ma voi che vi prestate anche a fare questa cosa?
Facendo.
Io attorno a me, io vorrei descrivere a chi ci sta ascoltando delle persone in questo momento che si stanno prestando a fare questa.
Guarda Sara che stava cadendo.
Dei fenicotteri. Cioè noi dobbiamo stare così perché Massimo Lonigro oggi ha deciso che noi dovevamo stare su una gamba.
Allora io volevo fare dei gran complimenti a tutti gli amici che voglio dire sono venuti qua a seguirci, perché la loro condizione neuromuscolare è tu non lo stai facendo bene.
Io non lo sto facendo perché non mi presto a fare questa cosa.
Cade.
Non mi presto. Io mi immagino persone che ci stanno ascoltando in auto che lo stanno facendo incidenti di conti e che sono fermi ad alzare le gambe.
Noi siamo fermi lì.
Per cui mi raccomando, a casa non è da fare.
Allora,
questa cosa.
A parte Benedetta Amabile che non l'ha voluto fare perché sa che sarebbe caduta.
Adesso lo faccio solo per questo.
Ti prego, fallo. Fermi,
ecco qui.
Spegniamo la radio.
Ecco qui.
Qua.
Guarda che brava. Puoi descrivere per favore a chi è a casa il fatto che io sia in equilibrio?
Non ti appoggiare.
Non mi sto appoggiando a Angie. Potrei farlo.
Vabbè, fermiamoci qua anche perché quindi. Questo test è stato smentito a Taiwan, nel Minnesota. Queste due università hanno detto che almeno una persona su cinque sarebbe dovuta cadere. Qua siamo in 11, nessuno è caduto.
Se potrebbe anche essere abbiamo fatto noi qualcosa di sbagliato, perché io non penso che questi abbiano fatto anni di studi per stare fermi su una gamba. Devo dire la verità.
Scienziati del Minnesota e di Taiwan, siete dei peracottari.
Hai detto solo perché non ci capiscono.
Io con questo direi che siamo arrivati quasi alla fine. Prima buttate giuste gambe, per favore, e buttate anche un jingle.
Radio Yulm.
Your way to play. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato. Sono le 9.45 Radio Yulm, la rassegna stampa in italiano si ferma oggi. Grazie a Stella, Pablo in regia, la redazione curata da Christian, Sara, Angie che avete anche ascoltato oggi, noti esponenti, i nomi che sono Martina,
Coraggio,
Lisa,
Francesco.
Il tuo penso che non si è sentito.
Alessia,
Radio Bicocca. Vi ricordiamo che stanno ripartendo anche loro. Grazie Massimo Lonigro.
Grazie Benedetta Amabile. Vi lasciamo con la musica e con tutta la programmazione di Radio Yulm.
La rassegna stampa di Radio Yulm.